Dopo l'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023, l'Europa ci ha messo molto prima di avere una posizione comune e non aveva aiutato per nulla la presa di posizione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che il 16 ottobre, pochi giorni dopo il terribile attacco di Hamas, era volata in Israele e aveva parlato a nome praticamente dell'Unione, ma senza averne il consenso, anche perché teoricamente di politica estera si occupa l'Alto Commissario, ossia Joseph Borrell in questo caso, addirittura dicendo che Israele aveva diritto a difendersi senza se e senza ma, al punto che i paesi europei avevano dovuto fare un comunicato dicendo che sì, Israele aveva diritto all'autodifesa, ma solo nel pieno rispetto del diritto internazionale. Dopo mesi di difficoltà a compattarsi, ma soprattutto a fronte degli oltre 30.000 morti palestinesi dell'invasione israeliana a Gaza, degli attacchi anche sulle persone in cerca di aiuto, finalmente la posizione europea ha una posizione chiara e la esprime Joseph Borrell, che ieri ha detto che Israele sta utilizzando la fame come arma di guerra nella striscia di Gaza. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra. Una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
This is a humanitarian crisis which is not a natural disaster. It's not a flood. It's not a earthquake. It's a man-made.
Joseph Borrell, il più alto diplomatico europeo, ricorda che questa carestia non è un disastro naturale, come se fosse un'alluvione, ma è provocata dall'uomo. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è giovedì, 14 marzo 2024, si parla ancora della situazione catastrofica a Gaza e si cercano rotte alternative rispetto alla terra per mandare aiuti umanitari. Si parla appunto di navi che attraccheranno a un porto e costruiranno gli Stati Uniti e si sono fatti lanci aerei, in realtà molto poco efficienti dal punto di vista dei costi e dei benefici. Martedì il programma alimentare delle Nazioni Unite ha utilizzato una rotta terrestre ed è riuscita a consegnare aiuti nel nord di Gaza per la prima volta in 3 settimane per 25.000 persone, comunque un decimo delle persone nel nord. Sempre Borrell ha ricordato che tutti questi modi alternativi per fornire supporto stanno venendo utilizzati perché le strade sono chiuse artificialmente e se abbiamo condannato quello che stava accadendo in Ucraina, ora dobbiamo usare le stesse parole per ciò che sta accadendo a Gaza. Addirittura ieri l'agenzia delle Nazioni Unite UNRWA per i rifugiati palestinesi ha affermato che un suo membro del personale è stato ucciso e altri 22 sono stati feriti perché le forze israeliane hanno colpito un centro di distribuzione alimentare a Rafah, nel sud della striscia di Gaza. Ormai, secondo il capo dell'UNRWA, gli attacchi alle sue strutture sono diventati la norma, in pieno disprezzo del diritto umanitario e internazionale. E in questo momento a Rafah ci sono quasi 1,5 milioni di palestinesi che cercano rifugio dall'offensiva di terra, che tra l'altro potrebbe entrare anche lì, a sud. Negli ultimi giorni, tra l'altro, si parlava di Hamas e del fatto che avrebbe accettato una forma di accordo modificato per il cessate il fuoco, ma ha appena smentito questa notizia, per cui non ci sono novità per quanto riguarda lo stop all'invasione, la restituzione degli ostaggi israeliani e la liberazione dei prigionieri palestinesi. Non siamo ancora riusciti a raggiungere i primi della classe, ma siamo tra i migliori negli ultimi 5 anni. Infatti l'Italia vola nell'export di armamenti. Nell'ultimo quinquennio siamo infatti cresciuti dell'86%. Non è in discussione il primato degli Stati Uniti, che sono seguiti dalla Francia, che ha scavalcato la Russia, che una volta esportava molte armi, ma ora non le esporta più perché le usa direttamente in Ucraina. Questi sono i nuovi dati sui trasferimenti internazionali di armi pubblicati dal SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, secondo cui confrontando i due periodi 2014-2018 e 2019-2023 il totale è leggermente diminuito del 3,3%. Il problema è che è proprio l'anno scorso che c'è stato il boom di nuovi armamenti e nel 2022, l'anno appena precedente, il totale era stato di 2.240 miliardi di dollari, praticamente il 2% del PIL globale. Per fare un paragone con queste cifre che sono veramente importanti, da un anno con l'altro c'è stato un aumento di 127 miliardi di dollari, che sono di più dei 100 miliardi annui che i paesi più sviluppati hanno promesso di destinare a quelli più poveri per consentire di adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici, promessa però finora mai mantenuta. Simone Santi ha raccolto nell'articolo per LifeGate tutti i dati precisi sia sull'Italia sia sulla NATO in generale e soprattutto ha fatto un paragone abbastanza importante. Tutti i soldi per le armi nel mondo basterebbero a pagare la metà della transizione ecologica ed energetica che ci servirebbe. globale, stimata in circa 4.500 miliardi di dollari all'anno, da qui al 2030. Insomma, l'importante è almeno essere consapevoli del fatto che non è vero che i soldi non ci sono. Non una, non due, ma ben tre infrazioni europee. Per l'aria che respiriamo, per l'acqua che non depuriamo e anche per la tutela dei minori nei processi penali. Andiamo con ordine. La prima infrazione a cui l'Italia è stata richiamata dall'Unione Europea riguarda la qualità dell'aria. Infatti nel 2022 ben 24 zone di qualità dell'aria presentavano valori limite giornalieri di concentrazione di PM10 e di altri inquinanti superiori al consentito. Dopo questo tipo di infrazioni l'Italia ha 2 mesi di tempo per rispondere e anche poi per colmare queste carenze. Dalla sentenza che c'era già stata nel 2020, l'Italia ha adottato alcune misure, ma evidentemente non sono sufficienti, e l'abbiamo visto nei mesi e nelle settimane scorse. L'altro deferimento alla Corte Europea è per non aver rispettato la direttiva sulle acque reflue. Infatti non ci sono le norme rispettate in 900 comuni dai 2000 abitanti in su, e a volte è mancata raccolta, a volte è trattamento mancante o irregolare, che comunque significa che liberiamo in natura acqua urbana sporca e o inquinata. Infine, ultimo ma non ultimo, non abbiamo del tutto implementato le normative che tutelano i minori coinvolti in procedimenti penali. Poi non è che queste infrazioni finiscono e basta, poi noi paghiamo soldi nostri, di tasse nostre, quando non le rispettiamo. Ma sembra, soprattutto rispetto alla qualità dell'aria, che preferiamo pagare e respirare male e ammalarci rispetto a voler risolvere seriamente e sistematicamente il problema. Una notizia flash: ieri la Camera degli Stati Uniti ha votato per vietare TikTok sul territorio statunitense. In realtà la misura dovrà passare ancora al Senato e nel caso servirebbero 6 mesi per adattarsi, ma è comunque un segnale abbastanza forte che si vuol dare alla piattaforma cinese rispetto alla tutela dei dati dei suoi utenti. Diamo ora la parola al nostro entomologo preferito Gian Umberto Accinelli, che ci racconta la storia di uno degli insetti più noti come amuleto portafortuna.
La primavera sta arrivando, con le sue giornate piene di luce, i fiori nei prati, l'aria tiepida e le coccinelle che portano fortuna. Ma questi insetti sono davvero capaci di far cambiare idea al destino? Beh, ovviamente no. Si tratta di una fake news attribuita agli antichi babilonesi. Popoli della Mesopotamia erano infatti convinti che il 7 fosse un numero magico. E guarda caso, la coccinella più comune ha proprio 7 punti neri sull'elitre. Dal punto di vista delle coccinelle, i puntini neri non hanno niente di propiziatorio. Servono piuttosto a far risaltare il colore principale delle elitre, che di solito è rosso. Rosso e nero sono infatti i tipici colori aposematici degli animali velenosi o pericolosi. In pratica, questi insetti li usano per avvertire i potenziali predatori della loro pericolosità. E quindi sì, le coccinelle sono velenose e se ingerite provocano il mal di pancia. Non è finita qui. Le coccinelle puzzano, eppure parecchio. Quando si sentono in pericolo, espellono un liquido giallo che ha un cattivo odore. E, ciliegina sulla torta, le coccinelle hanno un pessimo carattere. Sia gli adulti sia le larve sono feroci predatori di afidi e hanno una spiccata propensione al cannibalismo. Ma quindi questi coleotteri non portano manco una gioia? No, anche se velenose, puzzolenti e cattivissime, le coccinelle sono bellissime e io non vedo l'ora di vederle correre tra i rami fioriti della primavera.
Grazie mille a Gian Umberto Accinelli. Vi ricordo che se volete mandarci domande, quesiti, curiosità, noi rispondiamo nella puntata del venerdì con uno spazio ad hoc. Scriveteci a podcast@lifekit.it. Noi ci sentiamo domani, come sempre, per non rimanere fuori dal mondo. Ciao, buona giornata.